Un paese che in qualche modo ha delle analogie simili, diciamo, un po' alla Spagna, un po' all'Italia. La Spagna nel senso che è un paese che come la Spagna ha beneficiato di aiuti europei che ne hanno condizionato molto la politica economica nel corso degli ultimi anni, quindi un programma di austerità robusto che ha causato evidentemente rallentamento dell'attività economica, aumento della disoccupazione, ma non quanto in Spagna, e poi ovviamente fallimenti bancari e quindi anche ricapitalizzazioni. Simile all'Italia, nel senso che, come l'Italia, sta beneficiando di una ripresa, ma timida, non così forte come la Spagna, comunque con dei dati che sicuramente negli ultimi 6 mesi hanno girato verso il sereno, insomma. Quindi un paese che si sta riprendendo pian piano dalla crisi, con una dinamica di disoccupazione meno grave di quella spagnola e molto lontana da quella greca.
Che cosa dobbiamo aspettarci dalle urne? C'è il pericolo di una mancata maggioranza?
Sì, fondamentalmente le urne ci dicono che, contrariamente ad altri paesi europei, non c'è un movimento di protesta tipo Syriza o Podemos o altri movimenti antisistema che stanno facendo in Portogallo, perché comunque il sistema, il quadro politico è rimasto molto tradizionale. Un partito di centrodestra che oggi è avanti nei sondaggi con circa il 40% dei voti, un partito di centrosinistra che ha il 30% delle intenzioni di voto, ma anche un partito di tradizione, diciamo, comunista di sinistra verde che ha intorno al 10% e questo partito, diciamo, è sempre rimasto presente nell'elettorato e quindi è lì un po' che si sono scaricati le tensioni che sono nate, diciamo, antisistema nei movimenti antisistema durante la crisi. Per cui un quadro elettorale abbastanza, se vogliamo, tradizionale. L'unico rischio che vedo è il fatto che non ci sia un governo che abbia una chiara maggioranza dopo le urne di domani e quindi potrebbero essere necessarie o delle grandi coalizioni, tipo in Germania, oppure un governo di minoranza che potrebbe portare un po' di instabilità, però non vedo situazioni particolarmente problematiche.
Quali sfide attendono il paese? Gli impegni in cima alla lista dell'agenda politica?
Torna all'analogia con Spagna e Italia, riforme strutturali per rilanciare la produttività, ridurre strutturalmente la spesa pubblica e far progredire l'economia attraverso ripresa dei consumi che è in atto e poi soprattutto ripresa degli investimenti, miglioramento del quadro della solidità del sistema bancario. Quindi sostanzialmente possiamo prendere l'agenda di riforme del governo italiano, spagnolo, greco e applicarla al Portogallo. Troveremo sostanzialmente gli stessi ingredienti.
Abbiamo detto che è l'unico paese in crisi dove non è emersa una forza antisistema, antieuropea, però c'è una classe media impoverita, c'è stata una ripresa dell'emigrazione, questo è un paese che esce dalla crisi mutato, come tutti quelli del Mediterraneo, e fa parte del famoso blocco dei Pigs.
Sicuramente i segnali della crisi in Portogallo si sono visti. Se voi girate per Lisbona troverete tanti negozi chiusi, tante filiali di banche chiuse, però è un paese che adesso sta, diciamo, ripartendo. L'immigrazione sicuramente, che storicamente è un fenomeno importante per il Portogallo, comunque ha dato una valvola di sfogo a tanti giovani, per cui non ha creato poi situazioni di disagio sociale al proprio interno. Ripeto, è un paese che sta trovando la sua strada di competitività all'interno di un quadro di moneta unica che appare adesso più equilibrato proprio perché questi differenziali di competitività sembrano meno forti di prima. Negli anni d'oro, diciamo, del pre-crisi, Portogallo, come la Spagna, aveva beneficiato di facile accesso al credito, boom immobiliare, prezzi alle stelle e quant'altro, che poi hanno creato una bolla che è evidentemente scoppiata durante la crisi. Quindi adesso il paese sta ripartendo, ma su basi sicuramente più solide.